L'acqua fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Buonasera, sono le 21:00:35 secondi in questo momento e siete all'Acqua Fredda, il programma di storia e critica del cinema di Radio Statale. Io sono Ferdinando Vella.
E Pietro Repisti, buonasera a tutti.
Buonasera. Come forse saprete dalla nostra pagina di Facebook o Twitter, perché c'è anche una pagina di Twitter creata questa settimana, che è l'Acqua Fredda RS, se volete. Il tema di stasera è anche questo molto molto denso, e si parla di uno dei movimenti cinematografici contemporanei più importanti, più belli anche secondo me,
più
affascinanti e più innovativi degli ultimi anni. Stiamo parlando della cosiddetta New Wave sudcoreana, o Nouvelle Vague, come
sì,
la lingua
come
che
molti
l'hanno
descritta. Sì, infatti stasera ci sposteremo dall'Italia di Moretti alla Corea di Kim Ki-duk e di Park Chan-wook. Beh, il cinema coreano è un cinema, o almeno per quello che andremo ad analizzare, è un cinema abbastanza recente. È cominciato intorno al 2000 ed è ovviamente il cinema sudcoreano. Il cinema nordcoreano invece ha avuto delle brevi esperienze che hanno trovato il periodo di splendore soprattutto negli anni 60 ed esaltavano, in linea con quello che era un'ideologia comunista e socialista, un ideale collettivo e abbastanza nazionalista, con film come The Separation, ovviamente la traduzione inglese di un titolo coreano, e sì, non aveva tanto lo scopo commerciale quanto più uno scopo di esaltare questioni di classe, quindi questioni sociali. Mentre invece il cinema sudcoreano è abbastanza diverso. Si è espresso al meglio appunto nel primo decennio degli anni 2000 e ha trovato quindi il successo tra il 2004 e il 2006, in cui comunque ha inglobato una grossa fetta anche di mercato. Lo stesso mercato nazionale coreano è passato da una produzione minima di distribuzione di film coreani a un 60%, quindi comunque un record. Comincia con diciamo che questa esperienza comincia nel 2004 un po' con la vittoria dell'Orso d'Argento della Samaritana,
l'esperienza occidentale, diciamo così, cioè la conoscenza da parte del pubblico occidentale,
esatto,
dei film sudcoreani. Sì, come dicevi tu, inizia con Leone d'Argento che vinse l'Orso d'Argento che vinse a Berlino.
Il Leone d'Oro invece è stato vinto,
sì,
a Venezia,
ne
siamo
parleremo,
nel 2012.
Ne parleremo, infatti. È una generazione di autori giovani quella del cinema sudcoreano. Abbiamo Kim Ki-duk che ha 50 anni, abbiamo Park Chan-wook che anche lui ha 50 anni, hanno iniziato a fare cinema da giovanissimi, sin dagli anni 80-90. Ci sono moltissimi autori, la maggior parte dei quali purtroppo non sono stati distribuiti in Occidente nel nostro paese, che invece è stato sempre attento ad un pubblico di nicchia e da festival. Ha prediletto sostanzialmente Kim Ki-duk e Park Chan-wook perché sono considerati più simili allo
stile
occidentale.
Più famosi almeno in Occidente, anche in virtù dei loro premi conseguiti,
sì,
recentemente.
Sì, certo, soprattutto Park Chan-wook ha uno stile, di cui parleremo tra pochissimo,
molto
occidentale, sì, con influenze anche letterarie che vengono appunto soprattutto dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'estetica dei suoi film. Ci sono autori che in Italia vengono citati molto poco, purtroppo, anche se li ritengo tra i migliori autori degli ultimi anni. Sto parlando di Lee Chang-dong e Bong Joon-ho, scusate se mi impappino, ma i nomi sono abbastanza lunghi e complessi.
No?
Sì, sì. E tra l'altro ho scoperto che il cognome viene prima, cioè Kim Ki-duk, il cognome è Kim, non è
come
Kim.
Alla romana. Alla romana, non alla
sì,
romana,
sì, sì.
Però
esatto.
Ai modi dell'antica Roma. E sì, beh, diciamo che comunque questo nuovo cinema va a, ad interpretare delle tematiche che abbiamo visto sicuramente nel cinema americano, perché comunque molto si è già visto, però con un taglio decisamente innovativo e rivoluzionario. Quindi quella che è un po' la dialettica tra apparenza e realtà sono film che si rifanno molto all'ideale della violenza, quindi film per certi versi di non facile visione e alcune volte di non facile interpretazione. Certo, bisogna comunque capire il contesto degli autori di cui parliamo. Ad esempio Kinky Duke è un personaggio che si rifà molto all'ideale della gelosia, facciamo Duke della vendetta, come vedremo dopo, quindi sentimenti molto forti che appunto hanno il loro apice in questo clima di violenza, in questa violenza anche molto efferata che le scene ci trasmettono. Un'azione quindi determinante nel film, che prende molto posto dei dialoghi che sono abbastanza scarni, infatti, quindi sì, che non per certi versi non servono neanche, quindi
si lascia tutto alla forza delle immagini
sì,
che per lo spettatore
è veramente cinema,
esatto, è stato puro, diciamo. Sì. Che per lo spettatore occidentale sono anche abbastanza scioccanti, cioè sono visioni abbastanza originali, non so come dire.
Sì, c'era un piccolo assaggio di Tarantino, però comunque lo stesso Tarantino, quando ha dato nel 2004, presidente della giuria nel 2004, ha conferito il premio a Oldboy, ha detto il film che avrei voluto fare io, quindi comunque forse hanno un po' superato Tarantino, anche se comunque sono delle matrici culturali diverse, ecco, non potremmo metterle in ordine.
È un mondo assolutamente molto lontano da noi, che cercheremo in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione di capire per quanto possibile. Prima di cominciare a parlare di Kinky Duke, che è il primo autore che vedremo stasera, vi voglio soltanto dare qualche piccolo consiglio, quindi prendete carta e penna. Cioè, di Bong Joon-ho, a me sono piaciuti moltissimo Memories of Murder, che è un film del 2003, da paragonare allo Zodiac di David Fincher, per chi l'ha visto, quindi un giallo veramente bello, bellissimo, straordinario. E The Host, che è uno dei migliori film di fantascienza, di mostri degli ultimi anni, se non il migliore, assolutamente consigliato da vedere, perché è di una originalità sconcertante. Per ultimo vi consiglio anche Poetry di Lee Chang-dong, di cui purtroppo stasera non possiamo parlare per questioni di tempo. ma ovviamente sono tutti film da vedere, da commentare, per la loro profondità e la loro bellezza.
Sì, potremmo passare una puntata intera.
Sì, purtroppo ci siamo limitati ai due autori più famosi e più celebrati di questo straordinario movimento cinematografico.
Ma giustamente, perché comunque
assolutamente sono...
Non sono due scelti a caso.
No. Solo roba buona qui. È una caratteristica dei film sudcoreani, in particolare di quelli di Kim Ki-duk, questo scontro tra una musica molto dolce,
suave.
Anche quelle che sentiremo dopo sono quasi di musica classica contemporanea, insomma, non so come definirla, che si scontrano con la violenza della storia e delle immagini, ed è un contrasto molto... molto affascinante, quasi, non vorrei dire bestemmie, ma kubrickiano in qualche modo, cioè quella cosa che ti prende dentro e ti fa pensare tantissimo.
Beethoven e
esatto,
violenza.
Quel genere di contrasto lì.
Tra Pasolini. Adesso facciamo un salto su una breve biografia di questo autore, un autore che sicuramente una nota biografica la merita, perché ha visto e vissuto di tutto e di più nella sua vita. Lui nasce nel 1960 in Corea e studia agricoltura, quindi una nota un po' caratteristica per un autore di questo tipo. Studia agricoltura, ma è costretto a fare l'operaio a 20 anni perché viene da una famiglia particolarmente povera. E fa, appunto, lavora in queste fabbriche coreane dai ritmi molto serrati, come lui racconta. Dopodiché si arruola in marina e si arruola per 5 anni, fino al momento in cui non ha una grandissima crisi religiosa e decide di fare il predicatore. E quindi anche...
Si spiegano molte cose.
Sì, esatto, la Samaritana è... ovviamente qualcosa di derivato da questa sua
pietà.
Esperienza, ma anche pietà, esatto. E quindi sì, fa il predicatore sempre a Seoul, in Corea. E dopo decide praticamente di punto in bianco, anche qua un autore molto che cambia idea molto spesso, ma questo secondo me è un tratto positivo per i suoi
per
film,
la creatività.
Per la sua creatività. Decide di trasferirsi in Francia, dove fa il pittore per un po' di tempo, e intanto per riuscire a vivere scrive qualche sceneggiatura, così.
Ah, proprio per caso.
per caso, per mangiare.
Scopre di avere un talento.
E scopre ovviamente di avere, anzi scoprono di avere un talento. E il suo talento trova spazio nel 1996 con Il coccodrillo, che anche qua già capiamo quanto questo autore sia per certi versi strano ed estraneo a questa logica occidentale. È un autore che prima di tutto non ha subito l'influenza delle accademie di cinema, e questo ne fa un tratto caratteristico. E quindi non è per certi versi non deve niente alla cultura europea americana del cinema. Il coccodrillo parla di racconta di un uomo che vive sotto un ponte, un ponte un po' particolare, perché è un ponte dove la gente sceglie di suicidarsi, e quest'uomo vive proprio sotto questo ponte perché così può rubare gli averi ai suicidi. Il resto lo lasciamo ovviamente alla visione di questo film. già capiamo tante cose di Kinky Duke. Dopo il coccodrillo, la sua esperienza, o perlomeno quello che lo porta ai vertici della fama internazionale, è sicuramente Ferro 3. Ferro 3, la casa vuota, questo è il titolo e il sottotitolo di quest'opera, che riceve il premio speciale della giuria a Venezia nel 61esimo festival di cinema. A cui invece vedrà nel 2012 appunto il suo apice, la vittoria con il Leone d'Oro. Ferro 3, di cui Kinky Duke ha voluto fare la produzione, la regia, la sceneggiatura, il soggetto, insomma un po' di tutto.
Sì, come autarchico anche lui.
Anche lui è un autarchico, come Moretti la settimana scorsa. Racconta di questo giovane, Tae Suk, che gira per case vuote, diciamo.
Sì. Ti racconto un piccolo aneddoto che ho visto in un'intervista negli extra del DVD di Ferro 3, in cui lui racconta che l'ispirazione per questo film gli è venuta pensando a lui passeggiando per Seul, ha notato che le case erano piene di volantini di pubblicità che erano lì, poi passando dopo una settimana, un mese, erano rimasti lì dove erano. E si è chiesto, ma queste case sono vuote, inutilizzate per tutto questo tempo, quando ci sono state delle vite dentro, ma come... E gli è venuta in mente la storia appunto di questo giovane che si introduce nelle...
Appunto con la tecnica del volantino,
esatto,
tra l'altro,
esatto.
Perché lui
lascia il volantino
e se nessuno lo toglie,
si introduce
nella casa, capendo che è vuota. Sì, si introduce in queste case e insomma... Fa un po' come se fosse il padrone di casa, quindi lava i panni sporchi,
esatto,
aggiusta gli oggetti rotti delle case in cui si va a trovare. E un giorno si introduce casualmente nella casa di Sun Hwa, che è una giovane vittima delle violenze del marito, che questo ragazzo, Tae Suk, ha la possibilità di vedere in diretta. E quindi decide di punire a suo modo. Anche qua l'etica e la logica di Kinky Duke sono personalissime, quindi non bisogna andare, secondo me, a ricercare all'interno di questo autore dei motivi o degli scopi morali, perché non credo ce ne siano. Decide di punire appunto il marito violento colpendolo
con
delle palline lanciate da questa mazza da golf, che è un ferro 3.
Esatto.
Mi dice un mio amico golfista che è il ferro più inutilizzato di tutto il set.
Forse allora ha un senso.
Non so questo se è un dato casuale o no, è comunque il ferro che viene meno utilizzato all'interno di una partita da golf. Magari poi mi sbaglio, non sono per niente un golfista. Nella pretesa di esserlo. E sì, poi il ragazzo verrà arrestato e il resto lo lasciamo ai futuri spettatori. Speriamo di questo capolavoro di Kinky Duke del 2004.
Sì, film veramente bellissimo, il capolavoro assoluto di Kim Ki-duk, probabilmente Kim Ki-duk, insomma, quel che l'è. Probabilmente secondo me non riuscirà a raggiungere le vette che ha raggiunto con questo film, anche perché come vediamo tra pochissimo ha cambiato quasi non radicalmente, ma ha cambiato molto il suo stile. Ferro 3 è appunto un film molto estremamente silenzioso,
sì, sì,
dalle lunghissime pause. Non me lo ricordavo, ma ho cercato un dialogo, ma non l'ho trovato, un dialogo utile da trasmettere, perché
sì, esatto,
è anche il bello del film è proprio di essere così silenzioso e di riuscire a comunicare tutto con le immagini e con i silenzi, cioè con gli sguardi, con i gesti.
E con questa colonna sonora molto suave,
sì, sì, sì.
Lenta.
Caratteristica appunto dei film di Kim Ki-duk sono queste colonne sonore molto 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 belle, curate e anche molto rare, cioè sono solo al momento giusto quando ce n'è bisogno, altrimenti...
Anche questo è coreano perché è molto nazionalista, lui utilizza solo attori coreani, solo ovviamente il produttore spesso è lui, però comunque solo artisti coreani che lavorano con lui, quindi sono abbastanza curate anche le scelte del suo marchio di fabbrica, appunto, che è la nazione da cui proviene.
Sì, Ferro 3 si può definire un film del periodo d'oro di Kim Ki-duk, un periodo ovviamente caratterizzato dalle tematiche che abbiamo visto, sempre quindi dalla violenza, dalla solitudine, dall'alienazione dei suoi personaggi, ma comunque c'è sempre da un tocco molto dolce e delicato che l'ha saputo elevarsi rispetto agli altri autori e apprezzarlo e farlo apprezzare in tutto il mondo. Anche nella Samaritana abbiamo lo stesso tipo di tocco, e anche in un altro film, forse uno dei più famosi, almeno in Italia, che è Primavera, Estate, Autunno,
sì.
Inverno,
dopo,
e ancora
dopo
Primavera.
Pietà e...
Sì, sì, sì. Che tra l'altro ha vinto un premio al Festival di Locarno nel 2002 o 2003, non mi ricordo.
No, questo non sapevo. Pensavo
sì,
fosse
sì.
L'Orso d'Argento, il primo premio internazionale.
Beh, Locarno
sì.
È un premio meno prestigioso,
però
comunque è lì che proprio ha iniziato il suo...
Trampolino di lancio,
esatto,
per molti artisti.
Esattamente, sì. Dopo questo periodo molto complesso, ma anche molto sereno, se possiamo usare questo termine, Kim Ki-duk attraverso questo periodo invece di profonda depressione e crisi artistica. E ciò si nota al Festival di Venezia del 2012, quando presenta Pietà, che è il suo terz'ultimo film, credo, ne ha fatti altri due in questi altri due anni, che vinse il Leone d'Oro e che fu anche molto, molto criticato per questa sua vittoria, perché in effetti se andiamo a vedere, quell'anno a Venezia c'erano film del calibro di The Master di Paul Thomas Anderson, Bella addormentata di Bell'occhio, Qualcosa nell'aria di Assayas, che sono tutti...
Titoli
quasi dei capolavori, cioè, secondo me. E infatti, secondo me, Pietà, insomma, questo leone l'ha un po' rubato, non so,
no,
dico sottovoce.
No, più che rubato, diciamo che è un bel film, però comunque forse non era il più bello presentato, ecco.
Sì, colpì molto il presidente della giuria, Michael Mann, che io apprezzo moltissimo come cineasta, ma un po' meno forse come cinefilo, anche perché mi ricordo che ci fu un'aspra polemica con Marco Bell'occhio, che risultò a mani vuote in quell'edizione con Bella addormentata, che in effetti era un film che meritava moltissimo. E Michael Mann accusò il cinema italiano di essere provinciale e quindi scelse di premiare insieme alla sua giuria Pietà, che gli sembrava
un
film più
richiamato,
estremo, originale.
E secondo me non lo richiamano più.
No, Bell'occhio ha detto proprio non ci vuole più andare ai festival dopo quell'affronto subito, anche un po' permaloso secondo me. Ma torniamo a noi. Pietà è un film estremamente complesso ed è diverso dai film soliti di Kim Ki-duk, perché i personaggi qui sembrano più in preda ad un destino inevitabile, mentre prima sembravano vivere una vita a sé stante, non so bene come spiegarlo. Ed è anche uno dei motivi per cui è stato criticato il film. È sembrato troppo opera del regista e poca vita reale dentro. Questa è una critica che si può fare, ma che secondo me nasconde i veri pregi che sono di questo film. Finché parla, dico la trama in due parole, di un esattore di usurai sostanzialmente, che causa degli incidenti sul lavoro a della povera gente sottoproletari sudcoreani che hanno chiesto dei prestiti che non sanno come pagarlo, allora lui rende invalidi per poter ottenere i soldi dell'assicurazione. Un personaggio assolutamente subdolo e senza alcuna morale.
Come sono molti personaggi di Kinky Dude, sì. Quindi questo si inserisce forse nel...
Questo forse è il più cattivo, perché almeno all'inizio è proprio quasi senza speranze. Se non che arriva però un personaggio femminile che dice di essere la madre. Una madre che l'ha abbandonato da piccolo, che si sente in colpa perché crede che tutto questa malvagità del figlio sia dovuta a questo suo abbandono. E in effetti da questo incontro questo esattore si intenerisce in qualche modo e diventa una persona quasi normale, va con la madre, va in giro con la madre, scherza, cioè vuole avere quello che non ha mai avuto da piccolo. E a un certo punto sembra anche che voglia rinunciare a questo suo lavoro terribile di mafioso, diciamo così. Se non che a un certo punto la madre scompare e lui entra in una profonda crisi e va a cercare tutte le persone a cui lui ha fatto male, credendo che
questa la potremmo rivedere anche nell'artista successivo,
sì,
quello
infatti,
della scomparsa.
Esatto.
Questi
e poi
temi un po'...
non rivelo il finale, perché è un finale abbastanza, un colpo di scena abbastanza significativo, secondo me. Ci sono solo due brani, penso, musicali in questo film. Questo è l'ultimo e non è un caso che il testo sia un Kyrie eleison prolungato, cioè un Signore pietà. Pietà per cosa? Per questa umanità che sembra non avere più
speranza,
più punti di riferimento, ed è anche un richiamo. Ora non vorrei fare l'interprete a tutti i costi, però mi sembra che sia un richiamo anche alla grecità, cioè alla tragedia greca, che è uno dei modelli fondamentali di Kim Ki-duk e anche di questo nuovo autore.
Sì, che presenteremo tra poco.
Sì.
Anzi, presenteremo adesso.
Che è
Park Chan-wook, anche lui sudcoreano. E cosa dire di
Park Chan-wook? Anche come Kim Ki-duk, benché non abbia avuto così tante esperienze nella sua vita, fa dell'altro, cioè parte dalla critica d'arte. Si laurea in filosofia in Corea e inizia come giornalista, scrivendo qualche articolo, e dopo aver visto La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock,
bellissimo,
decide di film di cui vi parleremo sicuramente in una delle prossime puntate, decide di darsi al cinema.
I film che cambiano la vita.
Esatto, è proprio il modello del film che cambia la vita, secondo me. Il primo film è del 92, se non sbaglio, ma ebbe un tragico epilogo al botteghino, per cui per un sacco di tempo non fece film, fino al 2000, in cui gli diedero i soldi per fare Joint Security Area, che è un bellissimo film d'azione sudcoreano, che è il suo primo film, per poi avere il successo megagalattico internazionale che ha avuto con la celeberrima Trilogia della Vendetta.
Che comincia nel 2002 con Mr. Vendetta, appunto. Passa però al Boy, che è la pellicola su cui ci soffermeremo di più questa sera, per poi chiudersi nel 2005 con Lady Vendetta. Quindi primo e terzo titolo che si richiamano anche molto. Beh, Old Boy è sicuramente uno dei film più innovativi, secondo me, nel panorama del cinema di questo millennio. Ha una trama abbastanza complessa, fatta di diversi rimandi, per quanto il montaggio sia lineare, sia un montaggio classico, quindi in ordine cronologico. Odesu, che è un impiegato, comunque un normalissimo cittadino sulla Trentina, con una moglie e una figlia, forse un po' troppo dedito all'alcol, all'alcolismo, viene insomma trattenuto in questura una sera e poi rilasciato, ma misteriosamente imprigionato in una cella una barra camera d'albergo,
sì.
Sì, potremmo dire completamente ermetica, nel senso chiusa rispetto all'esterno, nel 1998. E viene 88, nel 1988, sì, ovviamente, viene rilasciato insomma, e passa in questa e passa in questa sua prigione delirante, perché ovviamente non ha nessun contatto con l'esterno, se non il carceriere che a orari ben definiti gli butta dentro il cibo, tra l'altro sempre lo stesso, povero Odesu, e la televisione su cui comunque vede scorrere fatti epocali, ovviamente visti dagli occhi dei coreani. Il remake di Spike Lee del 2013 sottolinea invece gli occhi più americani, quindi al posto del presidente coreano abbiamo Bush che manda le truppe in Iraq. Ovviamente il remake è posticipato di alcuni anni. E questo film si rifà all'omonimo manga di Minegishi e Tsuchiya. Spero di averli pronunciati correttamente. Io non conosco questi due autori giapponesi.
Chiediamo scusa ai
comunque,
puristi
del manga, che però questi hanno partecipato invece nella stesura delle sceneggiature. Quindi comunque è stato abbastanza condiviso il film coreano dagli artefici di questa storia, mentre invece il film americano del 2013 è tutt'altra cosa, e anche forse per certi versi molto meno riuscito. E quindi questo povero ragazzo, che poi diventa uomo, diventa comunque di una certa età, entra circa trentenne, ne esce 45enne, viene anche qua misteriosamente rilasciato, e diciamo che tutto, tra l'altro accusato dell'omicidio della moglie nel frattempo, perché con un escamotage il suo carceriere era riuscito a prelevargli delle tracce di sangue in modo tale da incolparlo poi davanti alle autorità pubbliche, oltre che della sua scomparsa, probabilmente causata dall'omicidio che quest'ultimo aveva compiuto, ma ovviamente non era stato possibile perché era imprigionato. E quindi viene rilasciato altrettanto misteriosamente, e l'unica cosa di cui si interroga è, oltre a come sta la figlia, che aveva passato 15 anni della sua vita, la figlia piccola aveva circa 3 anni quando era stato imprigionato, la figlia piccola come aveva passato questi ultimi 15 anni della vita, tra l'altro con l'immagine di un padre assassino, e del motivo per cui lui è stato imprigionato. Questo motivo è abbastanza contorto, noi adesso non andiamo a...
rovinare
un finale molto malato, sì, per certi versi, sì, sì, perché è proprio subdolo, è difficile anche da intendere. Sicuramente nessuno di voi ci ha pensato, perché spiazza e perché è una cosa abbastanza impensabile,
sì.
E quindi diciamo che, a parte questo inizio, è un film caratterizzato ovviamente da momenti di accesa violenza, comprensibile anche per questo impeto di vendetta di chi si è visto sottrarre preziosi anni della propria vita, una violenza che non viene nascosta alle telecamere, quindi si viene esaltata in tutto il suo in tutti i suoi colori, in tutto il suo sangue. Ovviamente in quello che appunto Tarantino ha definito un film che avrei voluto fare io. Queste
caso.
Sono le parole di le stesse parole di Tarantino. E quindi non lo so, Park Chan-wook insomma descrive un po' questa, però, il mondo come, attraverso le parole del suo protagonista, come una prigione un po' più grande. Quindi questo Odesu, una volta uscito, si ritrova in realtà in un posto molto angosciante, che è il mondo, e che nient'altro
è
che
stato così
una prigione un po' più grande di quella che l'aveva tenuto segregato per questi 15 anni.
Non è un caso, secondo me, che l'ultima scena del film, se non ricordo male, è ambientata nella natura.
Esatto, sì, in Nuova Zelanda è stata girata.
Ecco, in cui lui, appunto, dopo aver vissuto questo...
Sì, però non diciamo,
No, dico soltanto trauma, ma in maniera
eufemistica,
perché
sì, non
è
c'è
molto
trauma,
peggio.
Forse peggiore.
Esatto, si ritrova davanti a questa splendida natura, con questo lunghissimo piano sequenza di questo paesaggio meraviglioso. Cosa dire? Anche qua, secondo me, c'è un richiamo alla tragedia greca, e soprattutto non vorrei rovinare il finale, spero proprio di no, però comunque devo dirlo per forza, se no non dico niente, che si richiama inevitabilmente la tragedia di Edipo Re. sì, e il rapporto familiare molto, molto come dire,
angoscioso, complesso
che hanno i sudcoreani.
Sì, beh, non quasi... tutti i sudcoreani, però no, sicuramente in questo film il rapporto familiare è estremamente complesso.
Sì, ma anche appunto in Pietà, se ti ricordi e se ci pensiamo, la complessità del rapporto madre-figlio.
Sì, anche Moebius o Moebius, a seconda della lettura.
Sì.
Anche lì diciamo che abbiamo una spezzone molto, molto angosciante. Lì portato ovviamente all'estremo con appunto Moebius di Kinky Duke dell'anno scorso, presentato fuori concorso Venezia. Anche lì un film molto malato, ecco.
Sì.
Parla di una sessualità molto...
Molto spinta.
Sì, molto spinta, ma anche molto strana e anormale,
certo,
per la cultura, almeno per la cultura occidentale.
E c'è questo, ovviamente, tema della vendetta che sembra essere ricorrente nei film sudcoreani. Abbiamo visto Kinky Duke prima con Pietà e anche La Samaritana in qualche modo, perché, lo dico in due parole, La Samaritana è la storia di questa ragazza che si prostituisce per una serie di motivi che non vi sto a dire, e il padre di questa ragazza lo scopre e invece di sgridare la figlia, di parlarci, va in giro a picchiare, diciamolo in modo anche questo eufemistico, i colpevoli di questa...
Sì, perché anche
i clienti
i pestaggi sono veri e propri pestaggi, insomma. Mi ricordo certe scene in cui viene tagliata la lingua, ad esempio in Old Boy, insomma pestaggi,
sì,
appunto,
sono scene,
un modo di dire...
Per stomaci forti o comunque per chi sa cosa va a vedere. Ovviamente è un film estremamente complesso, cioè che apparentemente potrebbe sembrare un classico film da vedere con gli amici, davanti a una birra, così, quando in realtà ha delle tematiche molto molto profonde, molto forti, ed è uno appunto dei pochi movimenti cinematografici, quello sudcoreano contemporaneo, che riesce ancora a sconvolgere lo spettatore occidentale, che non è più abituato a questo tipo di
shock. Sì, nonostante comunque noi siamo cresciuti con Kill Bill, abbiamo visto
diverso.
Le Iene, Pulp Fiction, comunque oppure lo stesso Rodriguez. Io credo che il nuovo movimento del cinema coreano, quindi questa nouvelle vague coreana, è un movimento per certi versi più maturo di quello americano.
Sicuramente con più cose da dire, dal mio punto di vista. Cioè...
Questo sì, assolutamente. È meno forse il film fine a se stesso di un che deve colpire, ma perché ha dei contenuti forti, delle azioni violente. Quindi anche ciò che passa sullo schermo fa accapponare la pelle. Io credo che abbia appunto dei contenuti molto motivati e molto interessanti.
E infatti, quando i registi sudcoreani, in virtù della loro bravura anche tecnica, perché i loro film sono perfetti dal punto di vista della fotografia e della recitazione,
che comunque rimane una fotografia, scusami l'interruzione, però molto, molto coreana, cioè nel senso molto asiatica, quindi carica, forte, sì, cioè aggressiva per certi versi, questo tipo di fotografia, completamente diversa invece da quello a cui siamo abituati sugli schermi europei o americani, quindi più una fotografia più soffice, più raffinata, con dei movimenti di camera più calmi. Invece qua è proprio
frenetica,
quindi cioè, non so, per certi versi anche un ritorno indietro rispetto alla fotografia occidentale, ma quel qualcosa di diverso, non so, forse saranno le luci abbaglianti della Corea, quindi tutti questi colori notturni, perché diciamo che le scene spesso sono girate in notturna, anche questa è una scelta da sottolineare. E sì, forse saranno questi colori violenti, però è una fotografia molto, molto cattivante.
Sì, ma quello che voglio dire è che quando questi registi, appunto in virtù della loro bravura, sono stati chiamati da Hollywood per girare dei film, non hanno, secondo me, non sono riusciti a esprimersi in
al
modo
meglio,
così valido, come hanno fatto in Sud Corea. Per esempio Park Chan-wook ha fatto questo film, mi pare del 2013, cioè dell'anno scorso, che è Stalker, con Mia Wasikowska e Nicole Kidman, che ha cercato in qualche modo di riprendere i temi della complessità del mondo familiare, delle perversioni anche di tipo sessuale, ma l'ha fatto in maniera estremamente semplificatoria e poco accattivante, secondo me. E anche un altro autore valido come Bong Joon-ho, che ha girato Snowpiercer, che è questo piccolo colossal con Chris Evans, John Hart, Tilda Swinton e Ed Harris, che è un piccolo colossal fantascientifico che vi consiglio di vedere, perché non è un brutto film.
Sì, ma fa cultura, però
sì,
comunque
fa cultura. Però tenete conto che i capolavori di Bong Joon-ho sono altri,
sì.
E non sono, secondo me, all'altezza di quando questi registi sono nel loro paese d'origine.
Sì, probabilmente sono stati un po' limitati anche da quella che è da certi versi la morale hollywoodiana, di quello che può passare, di quello che non deve passare sullo schermo. E forse
si è
tra
di edulcorare questa,
sì, si sono trovati
shock.
Un po' con le mani legate e ovviamente dovendo sacrificare i loro temi più forti non sono stati all'apice, ecco, non sono stati forse in grado di proporre non qualcosa
novità,
di alternativo,
sì.
Però comunque qualcosa di valido, ecco.
Esatto. Purtroppo siamo in chiusura, avremo moltissime altre cose da dirvi, ma purtroppo la puntata finisce qui. Noi ci vediamo settimana prossima.
Sì, di sicuro torneremo forse qualche altra volta sul cinema asiatico in generale.
Sicuramente, faremo un giro dei continenti più volte.
La prossima volta invece ci tocca, diciamo, fare un salto in America, perché è impossibile almeno prescindere dall'esperienza del cinema americano. Quindi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21, su Radio Statale negli Stati Uniti.